Questa è la citazione sonora che ha preteso Giovanni Gozzini.
Te non eri ancora nato quando c'era questa musica.
Meno male. Ben per
guarda,
me.
Guarda che prende in giro i vecchi.
Ben per me, diciamo così, ecco. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive da Giovanni Gozzini, buongiorno.
Buongiorno.
Per
a tutti quanti, per l'amor di Dio.
C'è un ascoltatore che ci scrive, ma come bandano un babbeo e non chi parla di dar fuoco alla gente, scrive Cosimo. Che cosa è accaduto? È accaduto il maestro Federico Maria Sardelli è stato bannato e cacciato da Facebook per un mese perché ha chiamato quelli di sinistra che hanno votato per il Movimento 5 Stelle, babbei di sinistra, l'hanno cacciato da Facebook. C'è uno che ha scritto a Don Massimo Biancalani, il parroco del Pistoiese che aiuta i migranti, che gli vuole dare fuoco, e lui invece non è stato bannato. Il nostro ascoltatore giustamente si pone delle domande. Vabbè, poi c'è una persona che ci scrive che cos'è l'ultima iniziativa, è il Live Dance Club, fatelo cercare su un motore di ricerca. Poi c'è un altro che scrive: abbiate pazienza, non riesco a capire tutto questo buonismo forzato, gli africani non sono tutti kumbai e bonghi, meno male, buon per loro, provate ad andare verso Prato, poi ne riparliamo, sarebbe divertente tu ci raccontassi cosa accade verso Prato e cosa ti hanno fatto gli africani a Prato. State parlando con una persona che non sa e non si rispecchia nessun credo politico. Stiamo cercando di restituire, diciamo, la complessità del continente africano in un'intervista abbiamo fatto prima, per cui ci sono problemi e ci sono anche cose interessanti di cui parlare. O parliamo soltanto dei pallini di eroina, diccelo tu, lo 0557399933, perché lui dice gli africani si occupano di palline di eroina.
Ah, è una parte, anche qua, anche gli europei.
Sì, sì, indubbiamente. E perché mi interrompi sempre quando sto per dire il numero di telefono? Da 25 anni, io dico
055 perché io sono la R, te ancora non l'hai imparata.
Allora 366 6260 155, WhatsApp, ma io preferisco sempre le voci perché siamo una radio.
Allora,
anche voglio... Giovanni Gozzini induce nell'onanismo del dire se Salvini è fascista o fa il fascista.
No. Poi dopo si parla anche degli hotspot e di come l'Europa ci sta un po' prendendo per i fondelli, su questo problema appunto dell'Africa e delle migrazioni. Però prima parto da un episodio di vita vissuta mia, non più tardi di mercoledì sera, quindi ieri l'altro. Trattoria abbastanza nota fiorentina, si va a pagare il conto, 4 persone, 99 euro, e il mio amico tira fuori la carta di credito, io tiro fuori 50 euro in contanti. Il cameriere, non italiano, che era alla cassa, ci guarda e dice: se mi pagate in contanti vi faccio lo sconto di 9 euro invece di 99, sono 90. Allora, al netto di tutte le cose che due puntate fa ci ha detto Mamo, e cioè della sacrosanta esigenza di chi ha un'attività di una semplificazione fiscale, amministrativa, di tutti i balzelli che sembra di essere tornati nel Medioevo e che è costretto a pagare oggi, però questo piccolo fatto ti fa capire come la linea politica sposata di recente sia da Salvini che da Di Maio di non mettere limite all'uso del contante e quindi di non dare delle regole stringenti per l'uso del denaro virtuale e quindi
come
tracciabile,
via abbiamo avuto in questi anni.
Significa che loro sono non fascisti ma democristiani, nel senso che ovviamente quel cameriere italiano è stato indottrinato,
certo,
da una lunga tradizione più che cinquantennale alle spalle, in cui il potere democristiano ha detto ai lavoratori in proprio, alle partite IVA italiane: ragazzi, io vi do poco, ma in compenso voi non pagate le tasse. Quindi un patto al ribasso sulla inosservanza delle regole di Stato di diritto. Allora, se Salvini e Di Maio fossero fascisti, direbbero: no, lo Stato, il sovranismo, se siamo duri e cattivi con gli immigrati bisogna essere duri e cattivi con tutti, e lo Stato impone e esige il suo tributo, i suoi balzelli. Sono democristiani, cioè hanno accettato questa logica del vivi e lascia vivere tipicamente andreottiana. Cosa vuol dire? Che sono per questo meno pericolosi? No, sono molto più pericolosi dei democristiani perché sono inesperti, soprattutto i 5 Stelle, e quindi possono prendere delle cantonate. Quelle che sta facendo Salvini, inimicandosi piano piano tutti in Europa, è una strategia suicida.
Ma anche questo genera consenso.
Oppure molto machiavellica.
Anche questo genera consenso. La sindrome d'accerchiamento.
Le elezioni le abbiamo appena
vinte. Ce l'hanno tutti con noi.
Sì, ho capito. ma le elezioni le abbiamo appena vinte, non è che c'hai bisogno di far consenso. Se tu vuoi portare a casa dei risultati, come tutte le riunioni di condominio, anche l'Europa funziona sulla base delle maggioranze, quindi ti devi trovare degli alleati. Se così facendo dai una botta al giorno a chiunque in Europa e puoi rimanere con Orban, auguri, ma non vuoi, allora se la strategia è machiavellica doppiamente, non vuoi portare niente a casa e aspiri al caos, esattamente come il presidente degli Stati Uniti. Qual è la strategia che si incomincia a capire di Trump? È esattamente quella di Bannon, e cioè il caos. Facciamo un gran casino perché tanto noi continuiamo ad essere l'economia più forte, l'esercito più forte, e quindi in qualche modo ne tireremo fuori le gambe. Per gli altri saranno grossi problemi, soprattutto a partire per l'Europa. Con la Cina ce la vediamo, ma con la Cina tanto sappiamo già che è la guerra. Questa è la filosofia di Bannon, se andate sui suoi, e mi sembra che grosso modo Trump si stia adeguando a questo. Anche quello che potrebbe essere il risultato maggiore, cioè
Fabrizio, c'è una cosa interessante.
Ora si legge la pace in Corea. Sta attento, perché te ti consegni mani e piedi no all'Unione Sovietica, che aveva un piano globale, che aveva una sua anche esperienza più
ma
che decennale. La Corea del Nord, capito? Cioè, e te dici, riconosci la Corea del Nord, cioè è avventurismo allo stato puro, è caos. Mi va bene che questo poi faccia casino con la Cina, con la Corea del Sud, cioè, capito? Il caos, ecco.
Fabrizio dice occhio, perché anche le dittature nelle fasi preliminari si comportano da virgolette democristiani, ed è una notazione interessante.
Sì, ora quella che abbiamo conosciuto noi storicamente, c'era la guerra,
è
c'era...
molto interessante questo caso. Sai perché? Perché lui intravede un primo passaggio, cioè la creazione di un consenso veramente generalizzato, cioè il Salvini che dice le cartelle di Equitalia sotto i 100.000 euro le chiudiamo, è uno che vuole prendere l'80% dei voti da solo, diciamo così. Allora prima si crea un consenso veramente generalizzato, un consenso con una maggioranza veramente molto forte, e poi dopo si procede alla svolta autoritaria 4.0, diciamo così, che ha naturalmente altri vessilli, altri riti, altri linguaggi, altre dinamiche, eccetera, eccetera. Questo può essere una cosa.
Allora, però, il punto di riferimento storico comparativo non è Mussolini, è Putin, è Orban, cioè tu aspiri a una situazione di democrazia illiberale, democrazia autoritaria, in cui il tuo scopo è quello di un partito della nazione che ha anche un grosso controllo sui media e che tira giù dalle spese senza tanti scrupoli chiunque esercita opposizione. Questo posso essere d'accordo, che il modello di riferimento, non dei 5 Stelle, di una parte credo dei 5 Stelle, non è questo. Forse nemmeno della Lega all'inizio, sicuramente di Fratelli d'Italia, della Sora Ceccioni lì, ma no, che infatti è l'unica che è andata da Orban, veramente. Può essere questa cosa qui. Io sono assolutamente d'accordo che quel modello, tra l'altro anche lo dicono espressamente, insomma, no? Riconoscere in Putin l'uomo forte. Ora, questo è uno che alle porte di casa dell'Europa ha fatto una guerra, non men tanto per interposta persona, perché oramai che lì dietro ci sia l'Armata Rossa lo sanno anche le pietre.
Di discussione.
Ha preso la Crimea, ha preso il Donbass, metà Ucraina, con una guerra, ragazzi, cioè, non è che stiamo parlando di bruscolini,
tirando giù aerei
con annessi e connessi, capito? Quindi voglio dire, in Siria che cosa ha fatto? Ha stretto un patto con un macellaio assassino sanguinario che persegue scientemente una politica di pulizia etnica del proprio popolo. Guarda che è un caso inedito nella storia, perché finora le pulizie etiche le faceva un'etnia, diciamo, nei confronti di un'altra, anche quando fosse immaginata come gli ebrei. Qui è un dittatore che sa, essendosi inimicato l'80% del suo popolo, lo deve cacciare, perché sennò con quei bisogna che non rimanga più nessuno, allora posso governare. E la Russia questo appoggia.
C'è la notizia che riguarda peraltro la Grecia quest'oggi, che passa un po' sotto traccia, ma in realtà è interessante, perché oggi, dopo 8 anni, finisce l'era della Troica. L'Eurogruppo promuove Atene, il debito è alleggerito, Un lunghissimo negoziato sancisce il ritorno della sovranità finanziaria. Moscovici si parla di momento storico, ma restano i paletti dei creditori. Così la vittoria, come dire, di questo paese 8 anni dopo esce da quella situazione veramente drammatica, veramente pesante.
C'è un altro lanetto su questo, no? Perché nel 2014 sono stato in vacanza a Itaca d'estate.
No, è bella.
Sì, insomma, fondali insignificanti, dice, per le bombe dei pescatori. Ma queste forse sono favole metropolitane. Allora lì, il nostro ristoratore, molto simpatico, ma sono sempre simpatici i greci, ci racconta la piccola storia di Itaca. Dice: guardi, noi 2 anni fa, erano nel 2014, dice, nessuno lavorava qui a Itaca, avevamo tutti la pensione di marittimi, 3.000 euro netti in tasca. Me lo dice lui. Dice, poi è arrivata la troica e ce l'ha dimezzata, e allora ci siamo rimessi tutti a lavorare. Io prima andavo a pescare tutti i giorni, adesso ho riaperto il ristorante che prima avevo, capito?
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, vi ascolto sempre molto volentieri, mi piace così.
Grazie, però ti prego di avvicinare soltanto un po' il telefono, perché capisco che sei in viva voce per motivi di sicurezza. Prego.
Mi sente?
Sì, sentite.
Ma volevo dire, le analisi sono interessanti, peccato manca tutto un pezzo, che la sinistra quando fa le analisi, ma gli manca sempre il pezzo importante.
Ma come? Ma la sinistra non è brava invece a buttarsi la croce addosso, a criticarsi, a litigare?
Ti do due esempi. Uno sulle cartelle. Allora, lo Stato italiano deve dare 220 miliardi di forniture. E ha distrutto il 40% del PIL italiano, uccidendo migliaia di aziende, fornitori, dipendenti, e lasciamo fare. E quindi questo andrebbe ricordato. Poi do un'altra data sulla Grecia. 140.000 persone non accettano l'eredità perché non hanno i soldi per pagare la tassa di successione.
No, questo è un dato spaventoso.
Allora, se noi si fa la fotografia di che ci ha lasciato l'Europa oggi, cioè la finanziarizzazione della società, conta solo la finanza, non conta più la produzione, abbassamento dei margini spaventoso, hanno fatto arrivare un sacco di stranieri e poi li hanno abbandonati completamente al suo destino, migliaia di persone abbandonate in giardini pubblici senza controllo. Questo lo dovreste ricordare. Poi si può parlare anche del fascismo, ma mi sembra che una parte di fascismo c'era anche prima, perché io quando vedo abbandonato completamente un sacco di gente che veniva qui per cercare di stare meglio, ma se poi vengono completamente abbandonati a se stessi, è chiaro che poi si mettono a fare che trovano, bracci, che devono fare, non è che possa mangiare, bisogna mangiare.
Allora, ci sono anche...
ricordiamo che questo, io gli faccio una fotografia di quello che è oggi. Poi voi fate già la previsione su quello che verrà, ma su quello che è stato, io non sento parlare nessuno, ma questo Stato è da molti in poi ha bloccato miliardi e miliardi e miliardi di soldi di gente che andava a lavorare per lo Stato, ma chi ne fa?
Però concorderei con me...
Quanti dipendenti sono andati a casa,
certo.
E hanno perso il lavoro? Sa
però ti posso fare una riflessione.
No, il tema
della finanziarizzazione dell'economia non è stato inventato né in Italia né in Europa, è un tema probabilmente globale questo, no?
Adeguati.
Non l'ho arginato, dice, questo è vero, questo è verissimo, non c'è dubbio.
Perché alla signora al carteggio voleva 20.000 euro di obbligazioni, gli stava dato una pedata nello stomaco.
Grazie allora, per la tua telefonata.
Quando si parla di fascismo, attenzione. Va bene, grazie.
Fammi fare soltanto una parentesi per motivi tecnici e poi commentiamo questa telefonata. I vigili del fuoco di Firenze, distaccamento Firenze Ovest, sono intervenuti nel comune di Firenze in via di Novoli, angolo via Forlanini, per l'incendio di un'autovettura posizionata alle immediate vicinanze del ponte della tranvia. Non ci sono persone coinvolte, non ci sono danni alla struttura, al momento non abbiamo immagini da mettere sui nostri social, però questa è la notizia e spiega perché la rotonda Novoli a Firenze è totalmente bloccata. Questa notizia di servizio, il commento all'ascoltatore che ha appena chiamato e di cui non conosciamo il nome, però insomma.
Che ha perfettamente ragione. A, sui debiti dello Stato che lo Stato non paga. E che hanno portato, come quel caso famoso di quell'imprenditore, non mi ricordo il nome, ma insomma a cui hanno fatto molta pubblicità Salvini, eccetera. B, sui migranti abbandonati a se stessi nei giardini pubblici, quando va bene, perché ora noi non abbiamo questa esperienza, ma nel sud ce l'hanno.
Noi in tante parti centri d'Europa abbiamo tante gente che lavora,
sì,
tanti comuni che investono, cioè non è che sono tutti buttati lì. L'ascoltatore dice cose interessanti, però non generalizzerei, non voglio, come dire, assolvere nessuno, però non generalizziamo, cioè restiamo innamorati della complessità, se no facciamo il loro gioco, questa
sì,
è la mia idea.
Va benissimo, il problema qual è? Il problema è che i centri di identificazione che hanno cambiato nome, non vanno bene,
certo,
non funzionano,
certo, assolutamente.
E quando l'Europa ti dice li facciamo, andiamo a farli in Africa, dici una balla sapendo di dirla, perché oggi o fai come Minniti, e cioè arrivi in Libia e chiedi chi comanda qua? Predoni? Te? Quanti soldi vuoi? Me li tieni qua? Questa è una politica. Noi a sinistra abbiamo detto i campi di concentramento, i cosi, eccetera. Però se in quella situazione in cui governano i predoni, che grosso modo è l'interno di tutti i paesi, non solo del Nord Africa, ma dell'intero continente, allora hai bisogno di decine di migliaia di soldati, di proteggere quindi militarmente, ci avrai dei morti perché loro naturalmente non ti accettano, cioè il quadro di questi hotspot fatti in Africa è questo, realisticamente lo devi sapere, cioè è sempre il solito errore non solo della sinistra ma un po' l'etnocentrismo, no, anche quando Bush andava a fare le guerre umanitarie, leggere gli altri con i tuoi occhiali,
certo.
Lì lo Stato di diritto non solo non esiste, ma non è mai esistito. In Libia, in Mali, in Repubblica Centrafricana. Questa è la realtà. Allora, pensare che io faccio un accordo col governo di Tripoli, poi dovrei farlo anche con Bengasi, che poi i due non sono d'accordo, e dire allora voi qui gestite la situazione dei migranti, perché io, che ho lo Stato di diritto da 200 anni, non ci riesco. Ti rendi conto del quadro assolutamente irrealistico?
Lo stanno già facendo, diciamo,
allora,
così, ma a modo...
Allora, ti do una notizia, Raff, e cioè che quella linea scellerata di Minniti è l'unica che sta producendo dei risultati, perché grazie alla presenza crescente delle Nazioni Unite, dei volontari delle ONG, quelle bande di predoni stanno addivenendo a più miti consigli, e oggi, pochino, la situazione dei campi di concentramento per migranti in Libia è un pochino migliore di quella dell'anno scorso e di quella di 2 anni fa.
Ora, parlare di
questa è la strada.
Miglioramento di un campo di concentramento lascia sempre un po' il tempo che trova, nel
sì,
senso che un campo
ma
di concentramento
vorrei far capire ai nostri amici di sinistra che non è che prima di Minniti in Libia andasse tutto bene,
no,
e tu
no,
sei
no,
degno
no,
di
questo
ben godere.
Fuori discussione. Su questo non c'è dubbio.
Non è che i campi di concentramento arrivano con Minniti.
Il discorso...
Minniti ha semplicemente detto chi è che comanda qui?
Certo,
ti do i soldi e accendo dei riflettori su di te, che finora ha gestito lo stesso traffico. Perché dico questo? Perché secondo me la politica migratoria va rovesciata dalle fondamenta e deve assumere una sola priorità, che è, come 200 anni fa, la lotta ai negrieri, la lotta ai trafficanti di schiavi. Oggi il business dei migranti vale, secondo le statistiche dell'Interpol, 6-7 miliardi di dollari all'anno. Per farti un esempio, una comparazione di grandezze, quello degli stupefacenti ne vale 320. Perché dico questo? Perché vuol dire che le organizzazioni criminali legate alla tratta di esseri umani sono ancora piccole, sono ancora deboli, sono ancora attaccabili e forse eliminabili. Se prendi questa come priorità, poi ti viene tutto un quadro di iniziative che secondo me, ma poi posso anche sbagliare, sono quelle che fa Minniti. Perché in una prima fase, come sempre si fa, come quell'idiota di Ingroia, cioè la trattativa Stato-mafia, quando hai a che fare con le BR, con le organizzazioni criminali, è chiaro che vai in cerca dei pentiti, è chiaro che c'è una zona grigia di collaborazione.
Conto sono i pentiti, un conto è trattare da pari a pari, sono due cose diverse.
Quando vai con l'organizzazione criminale, c'è sempre una fase grigia che deve rimanere segreta e nascosta, giustamente.
Sì, sì, questo è
gestita
è
dalle forze di polizia, dell'ordine, eccetera, secondo certi criteri, ma che è sempre di riconoscimento dell'interlocutore.
Però la domanda che voglio farti, che è il grande discrimine dei nostri tempi, è: qual è l'orizzonte? Cioè, se l'orizzonte è avere questo benedetto essere umano al centro di tutto, o se l'orizzonte è avere la nostra tranquillità, il nostro stile di vita, il nostro benessere al centro di tutto. Questo è il discrimine. Cioè, bisogna fare questa scelta epocale e dire: il centro di tutto è che noi vogliamo continuare ad avere il petrolio, le macchine 3000 di cilindrata, l'acqua calda, l'aria condizionata, e il resto è sacrificabile. Poi vedremo come, in maniera più o meno soft, in maniera più o meno umana, eccetera, eccetera. Oppure la priorità è l'essere umano ovunque si trovi, perché siamo tutti uguali. Questo è il discrimine.
Questo è quello che dice il Papa. Ora,
ringrazio per la cosa
ora puoi convincere i tuoi fedeli. La grande maggioranza della gente che fedele non è, hai bisogno di altri argomenti, perché messa così è una scelta appunto molto di osservanza religiosa, bella, morale, eticamente perfetta, però molto riservata a pochi, ecco l'impressione.
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio. Mi volevo agganciare al tuo commento, Raffaele, per esprimere un punto di vista che riguarda il crinale che ha preso, che è quello più preoccupante della politica italiana, ma non solo, su scala globale, ovvero sia, cioè, che qui, agganciandomi a quello che dicevi, sembra e prevalga sempre la pancia. Siamo in una fase, un ciclo storico in cui si guarda proprio vicino a noi, perché abbiamo paura di cosa c'è oltre, non ci si può preoccupare di cosa accade lontano, e questo ci allontana appunto dalla prospettiva anche in parte ideale. Però di fatto questo genera il crinale, secondo me, pericolosissimo e regressivo, che è vero, che è quello del sovranismo. Perché dico è regressivo? Perché prima di tutto è orribile, perché appunto definisce un essere umano e pensa solo al suo interesse o delle persone che gli stanno proprio vicine. E poi perché effettivamente poi tutti i problemi che ci abbiamo di fronte non si sa, sono intrattabili su scala locale, e ci portano verso una regressione gravissima. Anche quello dei migranti è uno, quello dell'economia, questo vizio, Trump, questo bilateralismo, si rinuncia a istituire un ordine sovranazionale, quello che serve per affrontare tanti problemi, quelli economici, dell'elevazione anche del compenso per i lavoratori su scala globale. Poi è un altro fatto che genera la competizione, no? Per cui alla fine ci abbiamo il conflitto, per cui alla fine noi diciamo ma noi vogliamo mantenere la nostra ricchezza, però allo stesso tempo abbiamo sempre di sfruttare lavoratori sottopagati, e questo conflitto è un conflitto che viene taciuto da chi anche ha ostilità verso i migranti. Ecco, e quindi è questo, cioè, secondo me il sovranismo è proprio il finale pericolosissimo. Niente, questo è il mio commento, se volete espandere o commentare, ecco questo.
Grazie. Salute. Fabrizio, sì, sentite, diciamo due cose su quello che ha detto Fabrizio. Giovanni?
Io sono perfettamente d'accordo, lo dico da tanto, che il discrimine della sinistra è la politica globale, cioè collaborazione intergovernativa sempre e dovunque. Sul piano dei migranti poi c'è un'altra cosa da dire: se assumi la priorità della lotta alle organizzazioni criminali, intanto abbassi il numero dei migranti. Io sono convinto di questo. Cioè, che oggi molto è la propaganda criminale di queste organizzazioni che spinge la gente a partire. Perché storicamente la gente matura una scelta migratoria quando c'è un capofila che ha fatto successo. Questa è la storia dei nostri immigrati in Brasile, in Argentina, negli Stati Uniti. Che chiama gli altri?
Sono persone che vivono in grande povertà.
Appunto,
e
spiegatemi
perché non
qual
ce
è...
ne andiamo anche noi in America, come ha fatto tuo cugino che ci manda delle foto bellissime.
Ah, questa era la vecchia migrazione.
Se io decido
oggi non c'è.
Se io decido di intraprendere un viaggio dove metto in conto,
appunto,
anche di vedere morire mio figlio, legato davanti ai miei occhi, probabilmente la situazione è molto diversa da quella del...
Però la grande differenza rispetto a 100 anni fa è l'organizzazione criminale. Io penso che se combatti l'organizzazione criminale riduci i rischi dei migranti e riduci anche il numero dei migranti, perché mi dovete spiegare chi è il Rudolf Giuliani o il Lidia Cocca dei nostri migranti oggi, capito? Perché quali sono i casi di successo? Questa gente fa una vita qui monastica, tra virgolette, per mandare soldi a casa. Mandano le rimesse che stanno crescendo e sono stabili nella loro crescita costante come flusso finanziario verso i paesi poveri. Quindi, voglio dire, no, come abbiamo sempre detto, non sono i barbari invasori, cercano una soluzione ai problemi delle loro famiglie e delle loro società d'origine. Probabilmente, se te rimetti in fila le priorità, hai un esito positivo. Ma naturalmente, come diceva, anche la finanza, che diceva il nostro ascoltatore, sì, in viva voce, è un problema che puoi risolvere soltanto in collaborazione globale.
Abbiamo 36 secondi prima del giornale radio di Popolare Network, c'è un'ultimissima telefonata. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno Raffaele, buongiorno.
Veramente 20 secondi, un flash.
No, io volevo fare una brevissima considerazione. Il discorso che faceva prima Raffaele, che sembrava molto interessante, su mettere al centro l'essere umano oppure mettere al centro la finanza, eccetera. Però, ecco, se le parole hanno un significato, direi che questo Gozzini, questo non può rispondermi, è un discorso prettamente religioso, perché altrimenti perdiamo il contorno di tutte le vicende per arrivare alla centralità delle situazioni. Io non credo che sia un discorso religioso mettere al centro l'essere umano, è un discorso forse desueto attualmente, però se vogliamo ripartire da quello, forse da quello possiamo cominciare anche a discutere su quello che è lo stato attuale politico, su quello che è la perdita delle condivisioni e dei valori dell'antifascismo, su quella che è la perdita della, su quello che è la xenofobia e tutto quello che sta diventando il nostro essere mondo attualmente.
Grazie. Quindi, grazie per la tua telefonata. Devo salutarti. Prego. Perché sono le 9:30, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network con Giovanni Cozzini. Ci risentiamo venerdì prossimo. Grazie Giovanni.
A tutti.